POC Christmas Game, l'All-Star Game padovano, ma soprattutto natalizio, che tutti aspettano. 21 dicembre 2022, ore 21. Dopo il successo dell'anno scorso, cambia leggermente la formula. Possono essere votati tutti i giocatori che giocano in C-Silver e Serie D padovane e tutti i giocatori che hanno partecipato al POC-TA-POC 2022 e non rientrano nella prima categoria. Le votazioni apriranno lunedì 28 novembre alle 12 e si chiuderanno domenica 11 alle ore 21. Per avere ancora più info sul voto, rimani aggiornato sul nostro sito poctapoc.it e sui nostri social.
In questi quasi due mesi dall'uscita del trailer, entrambi abbiamo ricevuto numerosi messaggi di ascoltatrici e ascoltatori curiosi di sapere
non quanto sia buono il formaggio con le pere o la soppressa con la polenta e il grana,
come, dove, quando e perché produciamo il nostro podcast,
le famose 5 W più una: what, who, where, when, why e soprattutto wine.
Quindi illustre Max, se sei d'accordo, 7, 8, 9. Possiamo soddisfare queste curiosità.
Sono d'accordo, esimio Nick, ottemperiamo a codeste richieste. Così gentile e cortese appare la tua richiesta quando giunge alle nostre orecchie dalle gentili ascoltatrici e dagli egregi ascoltatori.
Che cosa ci guadagnate nel fare il podcast?
Nulla.
Nulla da un punto di vista economico, ma
da un punto di vista umano e socio-razionale moltissimo.
Vero.
Come umano lei, pretoriano, eh?
È un momento di incontro e confronto in un ambiente sereno, una chiacchierata in amicizia e in tranquillità, senza l'assillo di partite, dei tempi da rispettare, tipico della palestra dove di solito ci incrociamo con le persone. Sovente sono fantastici fuori onda e dopo la registrazione.
Verissimo. Quando e dove registrare?
Come tutte le persone occupate in altre attività professionali, anche se non sembra, ed essendo un puro divertimento,
anche se sembra,
registriamo quando riusciamo ad incrociare le nostre disponibilità con quelle del nostro ospite.
Certo.
Quindi mattina, pomeriggio, pausa pranzo, sabato, weekend, notte, quando si può e dove.
Nel nostro meraviglioso studio di registrazione.
Nella sede dell'associazione sportiva della quale sono presidente.
E quindi il cuore pulsante tutum, 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 di www.pickandroll.it.
Risposta esatta, l'accendiamo!
Ci chiedono, non ho ben capito, perché all'inizio della puntata c'è sempre una canzone diversa?
La risposta è semplice, la canzone iniziale la sceglie il nostro ospite.
Mentre le altre tre musiche ricorrenti per completezza le possiamo citare.
Certamente, la canzone jazz di sottofondo al time out filosofico del professor Grigoletto è Perry Street di Joe Byte. La seconda è la mossa del giaguaro di Piotta.
Giaguaromania.
Mentre la canzone che chiude ogni episodio, che è anche la colonna sonora del nostro trainer, è Panic Station dei Muse.
1, 2, 3, 4, 5. Cosa dici, Max? Abbiamo detto tutto e possiamo dare il via al quarto episodio di Pick and Pod, l'ineluttabile podcast sul basket padovano e non solo?
Ok, Nick, lo facciamo ascoltando la canzone scelta dal nostro ospite, ovvero dei Pearl Jam, Given to Fly.
Signore e signori, è con noi Valerio Salvato! Ciao Valerio, benvenuto a Pick and Pod.
Buongiorno a tutti.
Ciao, ben arrivato, grazie per aver accettato il nostro invito.
Volentieri, ci mancherebbe.
Grazie, grazie Vale. Valerio, per chi non lo sapesse, molto pochi va detto nell'ambito del basket regionale, ma non solo regionale, è il direttore sportivo e il responsabile tecnico del Basket Roncaglia. Da settembre 2022, quindi da un paio di mesi, è il nuovo RTT responsabile tecnico territoriale del settore Veneto maschile, che poi è un ritorno a questo ruolo che ha già ricoperto dal 2010 al 2013, e da 5 anni, dal 2017, Valerio Salvato è docente e coordinatore territoriale mini basket nella nostra regione in Veneto.
Direi presentazione che eccezionale. Bravo,
grande Mike. Grande ospite oggi, siamo davvero contenti.
Partiamo con le domande?
Beh sì, partiamo con le considerazioni. Domande.
Prima domanda.
Non è un interrogatorio.
No.
Spalle al muro.
No, assolutamente. Allora, nell'aggiornare le pagine dei risultati del sito Pick and Roll che gestisco, visito molte pagine social delle società di pallacanestro venete per reperire appunto i risultati, i commenti, le curiosità, eccetera. Oltre all'aumento di pagine e spazi non aggiornati anche di società in attività, ho notato che lo spazio e l'attenzione dedicata all'attività giovanile è in costante diminuzione, mentre di contro aumenta l'attenzione all'area senior. Qual è la tua opinione?
Partiamo dal fatto che io non sono molto social, quindi mi affido alla tua ricerca e non alla mia. Credo che ci sia però una grande considerazione da fare a 360 gradi su quella che è la disponibilità attuale del movimento, nel senso che la nostra è una passione, no? Ed essendo una passione la ritagli nei momenti in cui hai la possibilità di ritagliarla, quindi esattamente come stiamo vivendo un gran calo di tutte le figure appassionate, paghiamo anche il genitore che fa l'articolo, il ragazzo che si occupa di fare la foto, il ragazzino che fa
di commento
la pubblicità sul social, eccetera, eccetera. Oddio, credo che sia comunque un aspetto momentaneo, spero, mi auguro, che venga di nuovo dato grande risalto al settore giovanile, anche perché il settore giovanile in Veneto, soprattutto quello mini basket, ma anche quello giovanile, sta ritornando ai numeri pre-Covid, anzi, in tanti casi
è positivo, allora.
In tanti casi stiamo aumentando di qualche unità, per cui insomma mi auguro che l'enfasi, l'entusiasmo e il coinvolgimento, perché poi si parla di coinvolgimento, ritorni ad essere in alto.
Però in effetti sì, la considerazione che facevi sulle figure anche che nell'associazionismo, i dirigenti accompagnatori, la figura che può scrivere il commento all'articolo o i social, forse col Covid c'è stata un po' una frenata anche su queste figure che però sono importantissime per permettere ai ragazzi di fare l'attività.
Assolutamente. Mentre nella parte più agonistica, quindi diciamo le squadre senior, probabilmente qualcosa è rimasto perché l'appassionato attempato, passami il termine, di vecchia data continua e continuerà. Anzi, durante il Covid ci ha pensato ancora di più su come far partire e rilanciare le cose. Forse col giovanile un po' in stand-by, un po' in riciclo di personale, di persone, ha avuto sto calo.
Ma bisogna dire, legato al mondo senior, quello che dicevi, che proprio nell'annata nella quale non si poteva andare praticamente al palazzetto a vedere le gare, molte società si sono organizzate nei campionati senior per le dirette Facebook o YouTube, e quindi ancora oggi, pur potendo andare al palazzetto o per le persone diffidenti, offrono questo servizio, e quindi il mondo senior di fatto ha perso un po' meno, no? Anche da questo lato.
Anche perché di fatto i senior sono stati gli unici a continuare a fare i campionati senza grosse interruzioni, come ha subito invece
il giovanile ha avuto un anno e mezzo
di stop, di grosse difficoltà.
Ma prima di continuare questa interessante chiacchierata, volevo ritornare andare a un pezzo importante del tuo passato, ma soprattutto del tuo presente, che è il basket Roncaglia. Raccontaci dai un po' quando è cominciata la tua avventura, che ormai prosegue da circa 20 anni, 18-19 anni.
Sì, ormai faccio fatica a trovare memoria storica, anche perché col Covid hai proprio un lasso temporale, non riesci. C'è il pre-Covid e il post-Covid, ACDC, no?
Esatto.
Ante Covid e dopo Covid.
Dopo Covid.
No, è tanto tempo che sono là, avevo 21 anni quando sono arrivato da giocatore il primo anno. E da pseudo giocatore, e poi sono entrato invece in pianta stabile anche dal punto di vista tecnico. E sì, un po' alla volta ho acquisito qualche ruoletto in più all'interno della società, passando da semplice allenatore a un po' gestore di quella che è l'attività e interfaccia soprattutto con le famiglie, con i genitori, con l'ambiente. Beh, siamo cresciuti tanto perché quest'anno abbiamo fatto i conti proprio l'altro giorno, 18 gruppi di lavoro.
Però
18 gruppi di lavoro, una prima squadra in Serie C, una seconda prima squadra che fa la promozione, tutte le categorie giovanili, spesso anche sdoppiate, perché Under 17 abbiamo Gold e Silver, Under 19 abbiamo FIP e CSI, Under 14 FIP e CSI, Poi abbiamo tutti i gruppi mini basket, spesso sdoppiati perché abbiamo anche il centro mini basket a Legnaro.
A Legnaro, certo, più centri.
Esatto. Poi abbiamo un gruppo di sole bimbe che stiamo provando a lanciare con molta energia, nonostante grosse difficoltà nell'entrare a pie pari nel processo femminile, sì. Però sono bellissime, sono bellissime, ci teniamo, per cui ci puntiamo con energia. E da appena prima Covid abbiamo lanciato questo gruppo Baskin
certo.
Che ad oggi conta non so quanti, perché ci troviamo sempre di più, siamo una quarantina bello. In palestra.
Sì, noi abbiamo avuto modo di parlarne anche con Massimo Caiolo nel secondo episodio. Effettivamente è una bella esperienza, soprattutto da un punto di vista umano, relazionale.
Lì faccio il giocatore. Lì faccio il giocatore, non ho ruoli, oddio, sto facendo anche il percorso per diventare allenatore Baskin. Però è proprio il mio sfogo e veramente è il momento in cui riesco a vivere serenamente la pallacanestro senza l'ansia del dover fare, del dover stare dietro le cose, dover ragionare in maniera più profonda. Anche mercoledì ero a Mestre, ho fatto le corse in autostrada per arrivare puntuale all'allenamento al Baskin, perché quando riesco, non sempre riesco. Certo. Ma è una cosa a cui ci tengo.
Eh sì, poi tu che hai giocato a buoni livelli ed eri un bel attaccante, riesci comunque a dare il tuo contributo alla squadra?
Metterei qualche domanda su buoni livelli e sul buon attaccante, per il buon contributo spero di sì.
Ok, questo è importante. Ascolta, Basket Troncaglia è una vita ormai che è sul territorio padovano. Quest'anno tu parlavi della Serie C Silver, tolte le due squadre padovane in Serie B, quindi l'UBP Petrarca e la Virtus Padova, e il Basket Troncaglia insieme al Petrarca Basket sono le due squadre padovane nella categoria più alta, diciamo, a livello senior. La squadra sta andando bene, è tra i primi posti in classifica nel proprio girone, è una squadra che segui, riesci?
Sì, seguo, non come vorrei, nel senso che
non come COVID manager dei Green Pass gli anni scorsi, per fortuna, che so che
ogni tanto facevi... però tengo il tempo ogni tanto.
Okay, so che te le facevi tutte.
sì, tra le altre cose, aprire e chiudere la palestra, ma al di là di questo. E no, seguo perché sono ragazzi a cui voglio bene, ci mancherebbe altro. Non seguo come vorrei perché riesco a star poco in palestra con loro, anche perché loro spaziano con 90, per cui
sì, giusto, perché le partite casalinghe, ricordiamo, giocano a 90.
Però la squadra è giovanissima, è molto molto giovane, e l'età media mi sembra aver fatto i conti intorno ai 21 anni, quindi è una squadra che ha bisogno di essere seguita e per quanto possibile ci stiamo dietro. Per ora sta andando bene, però siamo in una vasca di squali, nel senso che la formula di quest'anno prevede un bagno di sangue, quindi andar bene o andar male in questo momento è così, diciamo, un po' poco fruibile per quello che è il risultato finale, perché il risultato finale prevede di essere pronti al momento giusto.
Eh sì, perché poi c'è la seconda fase, gli eventuali playoff, poi la formula quest'anno è particolarissima.
Sì, so che ne avete parlato con Pippo Rizzi, che ha spiegato molto bene.
Esatto. E anche Daniele Rubini ha fatto un accenno in onda, è stato più edulcorato nei toni rispetto, però ha detto che ne ha già parlato in federazione.
Diciamo
che i due gironi di Cigod e di Cisilver non sono stati tanto apprezzati, diciamo, da giocatori, dirigenti, allenatori, però hanno una loro logica, diciamo, che la federazione ha scelto e rispettiamola.
Sì, quando arrivano delle innovazioni inevitabilmente qualcuno ne perde, diciamo che quest'anno senza grossi dubbi a perdere sono state le categorie di Serie C. Però certo. Viva Dio, sport e meritocrazia, andiamo avanti.
Allora mi ricollego al discorso settore giovanile mini basket. Io la scorsa stagione ho presenziato 60 partite di giovanile mini basket, anch'io,
anche per il COVID manager,
tavoli, referti, tempo, eccetera. Se vado a fare un confronto con le stagioni precedenti, a mio avviso si evidenzia una riduzione delle capacità atletiche e delle competenze tecniche degli atleti di settore giovanili. E ho visto spesso delle scelte tattiche molto speculative da parte dei coaches giovanili, ovviamente non di tutti, ci sono alcuni casi, che mi sembrano molto legate alla ricerca del risultato tout court. Con, diciamo, il cammino di crescita degli atleti lasciato un attimo in seconda fase. Dalla tua visuale di RTT, che valutazioni fai della realtà giovanile veneta in generale e padovana nello specifico?
Beh, sull'abbassamento del livello tecnico atletico non posso che convenire con te, che l'abbiamo visto tutti, però è in parte giustificabile proprio da questa assenza dall'attività agonistica e dall'attività anche ordinaria negli ultimi 2 anni, per cui sicuramente questo gap ce lo porteremo avanti con tutte le annate che l'hanno vissuto. E di conseguenza vedremo un abbassamento del livello nei prossimi anni. E qua arriviamo alla seconda parte, sta nella capacità di programmazione di un allenatore, di una società, riuscire un po' alla volta a colmare questo gap. C'è l'allenatore che la vede lunga, che ha il percorso nella testa, che riparte dove aveva lasciato, e c'è l'allenatore che vede solo il risultato finale, quindi la fine del percorso, che tenta gli stratagemmi per recuperare il tempo perduto in altre maniere. Quindi inevitabilmente troveremo zone molto più frequentemente, o troveremo giochi d'attacco di Eurolega con l'Under 14, ma credo che siano comunque scorciatoie che alla fine dei conti porteranno a gran poco, se pensiamo alla formazione del ragazzo. Insomma, penso che sia abbastanza logico ragionare che se sono arrivato a fare le addizioni a scuola non posso riprendere con gli integrali perché sono passati 2 anni. Non so se l'esempio calza,
no,
però
insomma,
dobbiamo arrivarci pian pianino, rispettando le fasi fisiologiche del ragazzo, ma anche il programma tecnico e atletico che inevitabilmente bisogna portare avanti. Poi apro una parentesi sull'assenza di preparatori fisici.
Queste figure,
mamma mia, che col Covid sono sparite praticamente del tutto, perché si prende molto meno a lavorare in palestra con una società sportiva che non a fare i famosi personal,
certo,
che durante
anche
il Covid sono esplosi.
Col Covid, sì, i personal individuali proprio per un discorso di non fare attività in gruppo, che era anche vietata, ma anche l'attività online adesso ha successo come personal trainer, ma anche gli istruttori mini basket non sono così tanti, vero?
No.
Si fa fatica.
Tieni conto che sempre per il discorso del volontariato o del approcciarsi alla pallacanestro, allo sport in maniera appassionata, l'istruttore non inizia a fare l'istruttore con l'intento di farla diventare una professione, no? Nel 99% dei casi l'istruttore inizia con l'idea di vivere la passione,
si trova bene,
e magari arrotondare un pochino,
dare una mano, magari gioca anche giustamente,
esattamente, magari al fratello che gioca,
sì, esatto.
e anche questo col Covid purtroppo l'abbiamo un po' perso, perché il ragazzo che veniva per l'ambiente non è più venuto perché
non c'era l'ambiente.
Che veniva per i 2 soldini non è più venuto perché i soldini li prende a fare Just Eat o altri lavoretti qua e là. E quindi abbiamo sofferto e soffriamo ancora un riciclo che ha visto un abbattimento dei numeri durante il Covid e pochi nuovi approcci per quanto riguarda i nuovi corsi istruttori, che sto portando avanti con grande energia, perché in tutte le province abbiamo insistito con enfasi per reclutare nuove leve, ma che ancora oggi non vanno a colmare quella che è la necessità.
Purtroppo.
Sì, direi che mancano allenatori, istruttori, arbitri.
Anche arbitri, certo. Arbitri. Una componente importantissima.
Dirigenti.
Sì, esatto.
Dirigenti. Vabbè, quelli casomai ne formiamo qualcuno. Sì, in parte hai già risposto alla domanda che volevo farti adesso. E sicuramente il Covid ha fatto danni in tutti i sensi da questo punto di vista. E, ripeto, nelle 60 partite dello scorso anno ho visto molti volti vecchi e pochi volti giovani di nuovi allenatori sulle panchine giovanili e mini basket.
Possiamo appunto agganciarci chiedendo, nella nuova veste, che però è un ritorno dall'esperienza del triennio 2010-2013, e i progetti col settore maschile veneto. Di recente, mi pare lunedì 21 novembre, ad Avano Terme si è tenuto il primo pomeriggio di rappresentativa, comunque
osservatorio giovanile regionale.
Osservatorio
avrà questo nome.
Ok, quindi non più centri tecnici federali.
No, perché il centro tecnico federale era un progetto nazionale.
Ok, quindi è regionale questo.
Questo invece è
da iniziativa del comitato regionale.
Con grande enfasi, con grande voglia, il comitato regionale ha voluto continuare questa esperienza che si è dimostrata produttiva negli anni scorsi, e perché crea un momento che è di formazione, un momento di formazione per gli atleti, un momento di formazione per gli allenatori che partecipano, certo, e un momento di formazione anche per il movimento, nel senso che mostrare, dimostrare che c'è la possibilità di fare qualcosa in più sempre è di incentivo per il movimento tutto, anche chi non è direttamente coinvolto all'interno del settore. Anche perché questo costringe me e i miei collaboratori ad avere sempre un occhio sul territorio, che è la cosa che al Comitato Regionale, al Presidente Roberto Nardi in particolar modo, interessa tantissimo, quello di essere dentro alle società, di far sentire la federazione vicina e di tenere monitorata quella che è la situazione della pallacanestro, lo stato di salute della pallacanestro nella regione. E quindi il mio ruolo serve in primis a questo, a essere un occhio vigile e semovibile in quello che è l'ampio territorio veneto. Quindi gli osservatori sicuramente sono un ottimo l'apice, diciamo, la punta dell'iceberg, quello è un po' più evidente.
Poi c'è tutto il lavoro settimanale.
Esattamente.
Che invece quello non è, viene, diciamo, visto da tutti in una palestra nell'ambito, nell'arco di un pomeriggio con il raduno di vari atleti. Questo ad Avano era l'annata 2008, ma tu quotidianamente vai all'interno delle varie realtà del territorio, da Rovigo a Belluno a Venezia a Treviso, per il vostro percorso. Mi ricordo che nell'intervista che il sito della FIP Veneto ti ha fatto, quando hai ripreso in mano il ruolo di RTT, c'era il discorso legato ai tornei. Torneranno? Sì, speriamo, i tornei. A che punto siamo? Sono passati due mesi.
Manca poco l'ufficialità del ritorno al Trofeo delle Province.
Bene.
Che è, diciamo, la cosa forse più importante per il territorio, perché esalta tutti i nostri ragazzi.
E andrebbe sempre a riguardare l'annata under 2010. 13, quindi l'annata 2010. Okay.
Esattamente, esattamente. E mentre per il 2008 si sta pensando, si sta ragionando a un mini Trofeo delle Regioni, perché il Trofeo delle Regioni a livello nazionale, quindi federale, ancora non è stato programmato. Okay. Vediamo cosa succederà, ma diciamo che le voci che arrivano parlano di una possibilità di vuoto anche per quest'anno. E quindi si stanno strutturando un po' alcune regioni, quelle un attimino più grosse, più organizzate per portare avanti la cosa, per fare un torneo che possa essere simile a quello che era il Fabri a Rimini,
certo,
piuttosto che il Bulgaroni
a gennaio, Bulgaroni a giugno, a
Bormio, che prenda proprio l'annata 2009 come riferimento. È sempre un'occasione, sono sempre occasioni che vengono fornite ai ragazzi per avere un'ulteriore opportunità di crescita, un'opportunità di confronto e ovviamente anche una vetrina per il proprio livello, certo, di gioco, insomma. Per cui speriamo che ce ne siano altre, speriamo che un po' alla volta si ritorni non solo alla normalità ma a qualcosa in più, perché se vogliamo migliorare dobbiamo puntare, certo, sempre a qualcosa in più.
Esatto. Hai parlato di occasione di formazione, parlando anche dell'appuntamento di Avano, ma in generale di tutti gli appuntamenti che la federazione porta avanti, e credo che proprio il time out con Simone Grigoletto riguardi questo aspetto, e quindi
time out.
Amiche ed amici di Pick and Pod e ormai fan di Nick e Max, eccoci di nuovo assieme per 120 secondi che provano a ispirare le nostre riflessioni sportive. Oggi partiamo chiedendoci quale sia il metodo migliore per essere un buon formatore sportivo. Certamente una buona fetta della tradizione pedagogica si è espressa attraverso un metodo descrittivo, elenchi dettagliati di regole, principi, nozioni teoriche che, senza dubbio, hanno avuto e mantengono un loro valore. D'altra parte, invece, più di recente vi è stata una riscoperta del metodo esemplarista. vista, un'intuizione forse già nota su come gli esempi abbiano un ruolo pedagogico considerevole. Il dibattito scientifico ci informa del nesso tra ammirazione e emulazione. Cerchiamo di emulare ciò che rappresenta per noi un modello e sulla base di ciò cerchiamo anche di dare forma alla nostra personalissima storia. Insomma, un simile nesso ha, a mio avviso, un ruolo, un valore anche in ambito sportivo. Trovare figure da imitare genera quella forza motivante e rappresenta un veicolo di informazioni privilegiato per lo sportivo appassionato. Di qui quindi una domanda, cioè in che modo i formatori più esperti sono in grado di usare a loro favore i modelli sportivi più degni della nostra ammirazione. D'altra parte però, io credo, è doveroso un approccio realista, cioè e chiederci quindi possiamo davvero provare ad emulare tutto ciò che ammiriamo? Gli studiosi a questo proposito ci dicono di no. È possibile provare ad emulare solo qualità acquisite, cioè quelle capacità che l'oggetto della nostra ammirazione ha, lei o lui stesso, ottenuto in seguito ad un percorso di apprendimento. Al contrario, il talento naturale, cioè una qualche qualità innata del corpo, o il genio, una qualche qualità innata della mente, sono sì ammirabili, ma non sono davvero emulabili. Ciò che è ammirabile ma non emulabile può rappresentare un vero e proprio problema per chi svolge il ruolo di formatore in ambito sportivo. Il basket dei professionisti, ad esempio, nella sua massima espressione, Eurolega o NBA che si voglia, mette in mostra un mix di qualità acquisite al meglio e di doti naturali non replicabili. Dobbiamo quindi in primis allenarci a distinguere l'emulabile dal non emulabile, pena essere condannati alla logica di un'ammirazione che non genera vera motivazione, ma al contrario frustrazione e rassegnazione. Solo così potremo continuare ad ammirare consapevolmente immagini come quelle di un diciottenne francese di 224 cm che saltando fluidamente su un solo piede segna da 8 metri.
Ringraziamo Simone per il bel contributo. E Valerio, mi ricollego al contributo di Simone e parliamo di... Tu sei docente e coordinatore territoriale mini basket, sei anche istruttore nazionale, tra le altre cose.
Sì,
poi fuori onda ti domanderò il numero di tessera, faremo un confronto.
E... No, vinci tu sicuramente.
E quindi il ruolo del formatore?
Beh, senza ombra di dubbio, tra i miei ruoli è quello più difficile. Perché, come ha fatto giustamente osservare Simone, prevede tutta una serie di competenze, e non solo competenze ma anche talenti. E quindi l'essere va oltre il sapere, il saper fare, il saper far fare, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi l'approccio che ha una persona che vuole fare il formatore è sicuramente un approccio che deve essere integrato al 100%, non puoi fingere di essere un formatore o studiare per diventare formatore, devi essere un po' formatore.
Devi averlo dentro.
Sì. E non sempre l'essere formatore per qualcuno può essere un buon formatore per qualcun altro. Ma ce l'abbiamo tutti chiari l'esempio del professore che per noi è stato fulminante e ci ha tramandato tantissimo e per altri invece è stato uno dei tanti.
Sì.
Quindi... bisogna riuscire a entrare in empatia con quelli con cui formi, bisogna riuscire a dimostrare che non è solo leggere il libro la conoscenza, ma è entrare dentro le cose, è un processo lungo e molto spesso difficile. Non nego che per giunta negli ultimi anni è ancora più difficile. E io sto tenendo diversi corsi mini basket in giro per il Veneto e abbiamo tanti ragazzi che si approcciano, ma tutti arrivano da situazioni culturali, gestionali, logistiche, anche età differenti, certo, modi di vivere la pallacanestro differente. Quindi riuscire a essere un buon formatore per tutti è indubbiamente difficile. Non sono sicuro di riuscirci sempre, anche se faccio del mio meglio. E è come un bimbo da allenare, no? Nel momento in cui devi allenare uno che allenerà i bimbi, devi riuscire a far trasmettere a lui l'importanza che tu hai, dai al ruolo. E è un processo difficile.
A te piace molto, però.
A me piace molto.
Lo so che ti piace.
A me piace molto.
Anche come ne parli. Che...
Però mi rendo conto che talvolta sono troppo accogliente. Nel senso che proprio perché capisco la difficoltà e tendo a voler accompagnare le persone alla comprensione di questo ruolo. qualche volta bisogna tirarle, o qualche volta bisogna dire arrivi fino a qua.
Anche quella è una parte della formazione,
che è una parte dello sport, cioè, inevitabilmente, esattamente come se arrivi a far canestro diventi sempre più forte, se non ci arrivi a un certo punto farai altro. Alla stessa maniera, qualche volta a qualcuno bisogna dire farai altro, e non è una parte facile, perché vorresti sempre, no? Cioè la passione che ti porta dice ma no dai, vuoi vedere che non riusciamo a tirar fuori qualcosa da... Imparerò anch'io, sto imparando anch'io.
È un ruolo che mette in crisi, in senso positivo, per primi se stessi, no? Quando si fa il formatore, cioè tu devi fare un lavoro su te stesso per andare a fare il formatore, o no?
Ti racconto un aneddoto che tutti i miei corsisti sanno, quindi benissimo, non lo nascondo. Quindi... Io ho fatto il corso docenti nel 2016-2017. Sono stato chiamato dopo 7 anni che avevo già acquisito la tessera di istruttore nazionale, quindi il mio processo di formazione nel mini basket si era tra virgolette concluso dal punto di vista formale, continuava solo per quelli che erano gli aspetti di formazione,
di aggiornamento.
Nel frattempo invece avevo lavorato con sotto le squadre nazionali come RTT, quindi avevo fatto tutto un approccio al mondo giovanile molto più intenso. Io sono arrivato a fare il corso a Norcia docenti nel 2016. Dopo un paio di giorni sono andato dai miei docenti formatori di Norcia, Maurizio e Roberta, insomma, non hanno bisogno di grandi presentazioni perché è nel settore, e ho detto scusate ma io non so che cosa ci faccio.
7 anni era un'era.
Perché sì, l'approccio era completamente differente e la loro accoglienza, ed è per questo che poi mi trovo in difficoltà, la loro accoglienza nella mia reazione è stata per me illuminante, nel senso che mi hanno detto sappiamo che sei fuori luogo, ma sappiamo che puoi arrivarci. E quindi per me è scattato quel quid che mi ha fatto studiare, lavorare, impegnarmi e cercare di colmare quel gap che mi mancava. E dal punto di vista del formatore mi ha fatto acquisire la consapevolezza che forse quel gap possiamo raggiungerlo tutti. Ma Simone, giustamente... ci faceva notare che anche lì serve del talento, che anche lì servono delle doti innate, delle capacità che non sempre si possono studiare sui libri o emulare da altri. E quindi sono d'accordo con Simone nel dire che anche il ruolo del formatore, o comunque dell'insegnante, o comunque dell'esempio, è un ruolo che forse non tutti possono avere, o perlomeno non tutti con lo stesso obiettivo. Perché io posso essere un buon formatore mini basket, ma posso essere un pessimo formatore elettricista, per cambiare ambito, insomma, o viceversa.
Interessante, un po' come, diciamo, è un ruolo come quello dell'allenatore, che alla fine, almeno per quanto riguarda la mia esperienza, 1 su 1000 letteralmente sono arrivati a grandi livelli, e quindi devi assolutamente una molteplicità di persone che devi aiutare a trovare la loro strada, il loro posto nell'ambito della pallacanestro. Io sono sicuro che chi ama la pallacanestro un posto c'è, il problema è riuscire ad aiutarli a trovare il posto. E ovviamente anche per, soprattutto per l'istruttore mini basket è una questione di talento e predisposizione.
Mi soffermo sul dirti che per tutti un posto c'è è sicuramente una frase da cui dobbiamo partire, perché non per forza bisogna diventare professionisti nella pallacanestro, istruttori, allenatori, giocatori, dirigenti. Io spesso faccio questa riflessione con i miei corsisti, ma anche con i miei ragazzi. Noi vinciamo nel momento in cui sediamo all'interno della testa dei nostri quelli che ci stanno a fianco in palestra il seme della pallacanestro, che può diventare un domani anche solo sapere insegnare i propri figli ad avere il seme della pallacanestro o dello sport, perché poi e quindi la mentalità sportiva che adesso manca, perché culturalmente purtroppo viviamo ancora in un'epoca in cui ne vorremmo molta di più di mentalità sportiva. Se noi riusciamo a trasmetterla, a farla crescere un po' di più in tutti quelli che ci stanno vicini in palestra, sicuramente abbiamo cambiato il mondo in meglio. Nel nostro piccolo abbiamo cambiato in meglio. Poi con qualcuno forse diventerà professione, per qualcuno resterà passione, per qualcuno diventerà solamente un qualcosa che potrà tramandare a chi magari
quel po' di cultura che da genitore magari ti fa evitare alcuni atteggiamenti e alcune scelte sbagliate con i figli che fanno attività sportiva.
Sì, genitori, dirigenti, istruttori, allenatori,
arbitri,
giornalisti,
sponsor.
Beh, sì,
gente che fa podcast,
tifosi, banalmente anche tifosi, certo. Consapevoli e quindi rispettosi. Anche
guarda, io, quando faccio le riunioni inizio anno con i genitori perché toccano anche quelli a me, inevitabilmente porto quella famosa frase che spesse volte si sente dire dagli allenatori un po' vecchio stampo, ma anche nuovo stampo, che l'atleta migliore è quello orfano, che noi vogliamo trasformare. C'è una frase che ormai è fuori luogo,
sì, una
quella che deve diventare è che il miglior atleta è quello che è circondato da persone che hanno mentalità sportiva. Sì. E quindi noi non dobbiamo eliminare i genitori dalla palestra,
anzi,
ma li dobbiamo portare dalla nostra parte.
Sì.
Quindi dobbiamo far fronte comune a un aspetto educativo e di insegnamento della disciplina, che non vuol dire disciplina tecnica, vuol dire approccio,
sì,
cultura, vuol dire mentalità sportiva.
C'era una splendida frase di Paolo Parpaiola,
grande.
Il ragazzino è come un diamante, varie sfaccettature, e ogni persona che interviene nella sua educazione lavora su una sfaccettatura del diamante. Se tutti lavorano bene, il diamante sarà splendido.
Mamma mia.
E dopo una frase così bella di Paolo Parpaiola, mi sento quasi in difficoltà a dare il via alla rubrica. Sono solo due le domande per la rubrica La mossa del giaguaro. Cosa dici? Faccio partire la sigla?
Fai partire e come sempre avrai due risposte.
La felina immaculata rubrica La mossa del giaguaro. Tutto quello che avresti voluto domandare e che per un motivo o per un altro non hai mai domandato. Max risponde.
A risparmio energetico e basso impatto ambientale.
Prima domanda. Ti chiedono, non so perché, ma a noi piace così, se... senza guardare su Google,
okay,
controlliamo che tu non vada a tirar fuori lo smartphone, se sai dire la differenza tra tortelli, tortellini, ravioli e agnolotti. Guarda che
cosa,
ti ripeto, non so perché, ma la domanda mi piace tantissimo.
Allora,
vediamo se sei
tortelli,
preparato.
Tortelli, pasta fresca con ripieno e di forma rettangolare.
Ok, di solito c'è anche la ricotta, bravo. Sui tortelli ci sei, tortellini.
Tortellini sono i tipici tortellini emiliani, con di solito ripieno di prosciutto crudo, o possono avere anche un ripieno di carne.
In brodo, a Bologna,
sì,
chiaramente.
Ottimi quelli da boccia, mi ricordo. Era il piatto col brodo la domenica, i tortellini comprati sotto il salone.
Ombelico di Venere, dicono che sia la forma alla quale si ispiri.
Bella
la forma del tortellino. Vabbè, ravioli.
Ravioli, pasta fresca ripiena a forma quadrata.
Sì, non ho altri elementi in merito. Gli agnolotti li conosci?
Gli agnolotti è una pasta fresca sempre di forma rettangolare o quadrata, ma di origine piemontese.
Sì, di piemontese. Una delle caratteristiche è che l'interno
dovrebbe essere fatta con l'arrosto.
Sì, con l'arrosto.
Quindi
poi dopo abbiamo per fortuna un paese straordinario in cui tutte queste cose vengono declinate
comunque,
a seconda della regione.
Comunque per la cronaca, cioè poi una volta masticati nello stomaco sono tutti uguali.
Esatto, conta il gusto da questo punto di vista. Quindi siamo fortunati che viviamo in un paese da un punto di vista enogastronomico straordinario. Seconda domanda. Guardando una partita di Eurolega o della nostra nazionale a Tbilisi in Georgia, per dire, per citare una gara.
Sì, intanto complimenti al Poz, allo staff,
certo,
ai giocatori per aver conquistato il pass per
il mondiale
del 2023, Filippine, Giappone e Indonesia.
Filippine, Giappone, Indonesia, 2023 nazionale italiana ci sarà.
Esatto,
al mondiale.
Seconda partecipazione consecutiva,
certo,
ai mondiali. Interessante.
Bene, siamo tornati. Quali sono, ti chiedono, gli aspetti del gioco senior che più ti aggradano, che più ti piacciono, guardando appunto una partita come può essere una gara di Eurolega? Le giocate individuali, la difesa, le strategie degli allenatori?
Allora, facciamo una premessa. Preferisco le partite dal vivo che non quelle in TV, perché quelle in TV, bene o male, sei quasi costretto a vedere quello che le telecamere riprendono.
La visuale non te la scegli tu.
Non te la scegli tu,
la
esatto.
La prospettiva, la soggettiva.
Quindi diciamo che normalmente mi piacciono le azioni con gli assist, quei passaggi che mettono in condizione il compagno di segnare.
Quindi tipo un Milos Teodosic, non lo buttiamo via.
No, assolutamente.
Ha detto il proprio allenatore, ha detto è il nostro Picasso, quindi
appunto,
non è...
no, cioè veramente, cioè, alcuni passaggi sono delle pennellate
meravigliose.
E diciamo che mi piace molto vedere il gioco senza palla e vedere il gioco senza palla tra i lunghi sotto canestro quando prendono sportellate, perché si vedono delle cose inenarrabili.
E a te vale, guardando una gara senior di alto livello in TV o dal vivo, che cosa garba di più?
Beh, non è una costante, sono un aspetto variabile. Diciamo che negli ultimi periodi mi concentro molto di più sull'aspetto tecnico legato al vedere, a riuscire ad anticipare il gioco. Quindi sto molto concentrato su cosa guardano i giocatori in campo. Infatti, a differenza di Max, preferisco i replay io, perché mi forniscono dettagli
in più.
Puoi
vedere anche dove guardano loro.
Sì. E riuscire a captare quelli che possono essere i pensieri, no? Il lato cognitivo che sovrasta la scelta nelle azioni, che si giocano in tempi e spazi brevissimi, quindi devono avere una capacità di calcolo, di azione e reazione che è quasi inarrivabile per tanti dei nostri ragazzi, ma che indubbiamente rappresenta un obiettivo. Quindi in questo momento mi sto concentrando molto su quello.
Io, tanto per dirvi la mia, anche se non è stata richiesta,
io te l'avrei appena chiesta.
Grazie, Vale, sei un tesoro. Io ultimamente guardo il difensore della palla, quindi in partita di Eurolega anche in TV, guardo sempre il difensore della palla, cosa fanno i suoi piedi e le sue mani. Sono in fissa su questa cosa, perché da allenatore che cerca di insegnare a difendere, ad esempio, dici: ma si scivola, si corre, i piedi si incrociano, non si incrociano. Dico, quelli in Eurolega, che sono anni luce distanti dai ragazzi che alleno io, ma sono il massimo esempio di agonismo e di livello, cosa fanno? E quindi è una curiosità.
Ma quanto ti dura questa attenzione? Nel senso...
Dopo vengo rapito da altri aspetti.
Bene.
Perché guardate un quarto intero solo il difensore sulla palla.
No, ma poi lo guardi un mese mentre lavori, sì, magari su quell'aspetto,
esatto, poi guardi, oppure il caricamento del tiro, certo, noi siamo... però mi piace queste cose qua sulle partite.
Ok,
grande grande ospite oggi, veramente
grande ospite.
Chiudiamo
con la domanda di rito, la domanda che purtroppo
l'altra volta hai detto temo e ho dovuto interrompere, adesso dici purtroppo, ho detto non ce l'ha prescritto il medico.
Ok, allora la domanda che anneliamo di fare a tutti,
il leitmotiv
esatto, leitmotiv
di questa stagione sportiva 2022-2023 è un derby padovano,
il derby UBP Virtus in rigoroso ordine alfabetico, tanto per essere chiari e non... anche perché qui bene o male il podcast è equilibrato fra le due situazioni.
Certo, bellissimo.
Valerio,
questa rivalità in Serie B nella città di Padova,
ammetto che sto seguendo molto poco,
immagino, però facciamo allora un'altra premessa, così aggiungiamo un elemento: Venezia in Serie A, Treviso è in Serie A, Verona è in Serie A, Trento, che per carità non è Veneto, ma spesso le squadre del settore giovanile di Trento giocano in Veneto, sono in Serie A, Padova ha due Serie B. Tu potrei dirmi Vicenza,
no,
Rovigo non ha neanche la B, no, beh, è per dire, diciamo, sicuramente neutrale nella rivalità.
Sì, no, quello senza ombra di dubbio, anzi, credo che una sana rivalità aiuti ad investire energia, purtroppo anche soldi, ma l'energia aiuta. Dal punto di vista economico, sicuramente, avere due Serie B vorrebbe dire poter fare forse una Serie A, non so di che livello, perché non conosco quelle che sono le cifre che governano sti campionati, però è un po' dispersivo, ecco, dal punto di vista economico. Certo è che anche questo è un traguardo che si può raggiungere nel momento in cui culturalmente saremo pronti a raggiungerlo. Quindi il lavoro da fare parte dalla base, e abbiamo bisogno sicuramente di trovare l'equilibrio con le strutture, di trovare un progetto tecnico che possa essere comune e che possa racchiudere tutte le realtà del territorio padovano, perché Padova penso sia ancora la provincia veneta che raccoglie più atleti tra mini basket, basket.
Comunque una tra le prime in Italia.
Comunque è una tra le prime in Italia.
Sicuramente quella con più società attive.
Ecco. Quindi i presupposti per avere anche un apice, che sia indubbiamente un apice, ci sono.
Non fai l'architetto, però girando tutte le società del Veneto e quindi confrontando le varie province a livello di infrastrutture, diciamo che la Padova è messa male, possiamo dirlo, visto che il nostro è basket padovano e non solo, però sul padovano siamo messi male, sul non solo meglio.
No, senza ombra di dubbio.
Che è oltre alla carenza di dirigenti e di quello che ci siamo detti, anche la carenza delle strutture
è un problema serio.
È un problema serio. Solo per il basket verticistico, quindi ipotizzando Serie A, eccetera, ma anche proprio per l'attività,
Noi litighiamo dalla mattina alla sera con le altre attività sportive per guadagnare il quarto d'ora in palestra, ma non ti parlo di me, parlo della realtà, perché è una cosa che riscontro in tutte quante le società in cui entro. E Venezia ha avuto qualche vantaggio in più con le città metropolitane, e forse Verona e Vicenza sono un po' più vicine al padovano, però in generale anche questo è un aspetto culturale. Io ogni anno partecipo ai tornei in Croazia e ogni anno trovo una palestra nuova, una struttura nuova, addirittura lì fanno palestre scolastiche divisibili in tre.
Anche Max ed io abbiamo partecipato a un torneo dove tu sei stato premiato per la longevità di partecipazione.
Parlano dialetto perché l'ho insegnato io.
E c'era il palazzetto della pallamano, il palazzetto del basket, il palazzetto della pallavolo e la palestra della scuola con tre campi.
Ma d'altra parte, se ci pensiamo, cosa è cambiato rispetto a 40 anni fa, quando sono nate le nostre strutture? In senso, 40 anni fa si costruivano palestre. Perché adesso non si costruiscono più palestre? Qual è la motivazione ufficiale? Sì, sicuramente è economica, ma senza ombra di dubbio è di scelte politiche, di scelte culturali, di ricerca da parte del territorio di un posto dove la palestra possa essere un riferimento. Perché una famiglia che si trasferisce chiede dov'è l'ufficio postale, chiede dov'è la scuola più vicina e non chiede qual è la palestra o il palazzetto che fa attività più vicino. Anche questo purtroppo è un aspetto che dobbiamo cambiare.
Non ha la sua centralità necessaria, che invece dovrebbe avere.
Sarebbe assolutamente necessario, soprattutto in questi ultimi anni in cui l'attività sportiva sta giustamente prendendo dal punto di vista scientifico il ruolo che gli compete. Perché è stato calcolato che ogni euro investito nello sport è un risparmio di centinaia di euro nella vecchiaia in salute, no? È stato scientificamente dimostrato. E visto che è scientificamente dimostrato, portiamola avanti.
Questa miopia non si capisce da dove.
Sì, anche alcune scelte di costruire arco strutture o tenso strutture.
Che sono toppe. Poi hanno sempre problemini. E non risolvono in realtà.
Che per assurdo, e questo lo posso dire per esperienza diretta perché ho visto i conteggi, costano di più di fare una palestra in muratura.
Questo non te lo so dire, però di sicuro una palestra in muratura offre, e noi lo sappiamo bene, non sono comodità, sono servizi indispensabili per l'attività.
Un ambiente più salubre dove svolgere l'attività sportiva. Ed è allora con questo auspicio che prima o poi il territorio padovano, ma anche il territorio veneto, possa migliorare sul piano delle palestre, delle infrastrutture, dei servizi che possiamo offrire alle nostre atlete e ai nostri atleti. Grazie Valerio, grazie Vale.
Grazie
veramente.
A voi, è stato un piacere.
È stato un piacere nostro. E allora buona giornata a tutti.
Esatto, ragazzi, buon divertimento e buona continuazione.
Ciao.
Saluti a tutti. You won't get much closer,